Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Contenuto tratto dal racconto Ancient Lights di Algernon Blackwood.
Sapeva che da Southwater, la fermata del treno da cui era sceso, la strada conduceva verso ovest. Per il resto del tragitto si affidò alla fortuna, da bravo passeggiatore nato che non ama chiedere indicazioni. Aveva un certo istinto e di norma non falliva. Prosegua per un paio di miglia in direzione ovest lungo la strada sabbiosa, fino a una scaletta per scavalcare la recinzione sulla destra. Da lì continui attraverso i campi, vedrà la Casa Rossa proprio davanti a sé. Guardò di nuovo le istruzioni sul biglietto e tentò un'altra volta di decifrare la frase cancellata, senza riuscirci. L'inchiostro era stato ripassato in modo talmente accurato da rendere illeggibile ogni parola. Le frasi depennate nelle lettere avevano sempre un certo fascino. Si chiese che cosa ci fosse scritto per meritare di essere rimosso così meticolosamente. Il pomeriggio era turbolento, con un vento sferzante che soffiava dal mare e ululava sulla campagna del Sussex. Tolse il cappello e camminò rapido, inspirando grandi boccate d'aria con piacevole euforia. La strada era deserta. Non c'erano uomini a cavallo, biciclette o motori. Non un carretto da mercante, né passeggiatori solitari. In ogni caso, non avrebbe mai chiesto indicazioni. Proseguì imperterrito, con gli occhi bene aperti per scorgere la scaletta, mentre il vento gli gettava il mantello in faccia e creava increspature tra le pozzanghere azzurre sulla strada gialla. Tra gli alberi apparivano le pagine bianche delle foglie e le felci, così come l'erba alta, e si piegavano tutte nella stessa direzione. Il giorno traboccava di vita, di danza e di allegria, e per un perito agrimensore di Croydon, appena uscito dall'ufficio, era come andare in vacanza al mare. Era un giorno perfetto per le grandi avventure e il suo spirito si risvegliò per eguagliare l'umore della natura. Il suo ombrello con l'anello in argento poteva fare da spada, le sue scarpe marroni trasformarsi in alti stivali con gli speroni sui tacchi, dove si celavano il castello incantato e la principessa dai capelli dorati. Il suo destriero. La scomparsa improvvisa della scaletta stroncò l'avventura sul nascere e tornò prigioniero dei suoi abiti quotidiani. Era un perito agrimensore di mezza età, con uno stipendio di 3 sterline a settimana, venuto da Croydon per valutare la proposta di modifica di un boschetto presentata da un cliente. Un intervento per godere di una vista migliore dalla finestra del soggiorno. Vide la Casa Rossa che brillava sotto al sole, a forse un miglio di distanza. Mentre riposava appoggiato alla scaletta per riprendere fiato, notò sulla destra una selva di querce e carpini. «Ah!» esclamò. «Quindi è quello il bosco da battere per migliorare il panorama. Darò un'occhiata!» Era recintato, ovviamente, ma c'era anche un invitante piccolo sentiero. «Non sono un intruso!» disse. «Anche questo fa parte del mio lavoro!» Scavalcò goffamente il cancello ed entrò nella macchia. Sarebbe ritornato al campo con un breve giro in tondo. Tuttavia, nell'attimo in cui si addentrò tra gli alberi, il vento cessò di ululare e una quiete immobile calò sul mondo. La vegetazione era così fitta che i raggi del sole filtravano solo in chiazze isolate. L'aria era pesante. Si tamponò la fronte e si rimise il cappello verde di feltro, ma un ramo basso glielo fece subito volar via dal capo e mentre si chinava un ramoscello oscillò come un elastico e lo colpì in faccia. era più fresca qui.
«Che boschetto incantevole!» pensò, mentre svoltava verso uno spiazzo verde dove la luce tremolava come ali argentate. Il modo in cui i raggi danzavano e svolazzavano infilò un fiore blu all'occhiello. Mentre si rialzava, di nuovo un ramo di quercia agguantò il cappello, che sbalzato dalla testa gli cadde sugli occhi. E questa volta non lo rimise. Proseguì a testa scoperta, facendo oscillare l'ombrello e fischiettando a gran voce. La folta vegetazione, però, non invitava a canticchiare e sentì scemare un po' di gaiezza e di buon umore. D'un tratto si ritrovò a procedere circospetto e con cautela. Il silenzio del bosco era molto peculiare. Un fruscio agitò le felci e il fogliame. Qualcosa sfrecciò sul sentiero una decina di yard più avanti. Si fermò di colpo, con il capo inclinato per guardare, e poi si rituffò nel sottobosco con la rapidità di un'ombra. L'uomo sussultò come un bambino spaventato, per poi ridere subito dopo di quel suo sobbalzo causato da un semplice fagiano. Udì il suono distante di ruote su strada e si chiese perché lo trovasse così piacevole. «Il buon vecchio macellaio con il suo carretto!» si disse. E poi si rese conto di aver preso la direzione sbagliata e che aveva finito con il perdersi. La strada avrebbe dovuto essere alle sue spalle, non davanti a lui. Alla svelta imboccò sulla destra un'altra radura che si confondeva nel verde. «Ma certo, la direzione è questa!» disse. «Gli alberi devono avermi confuso!» E all'improvviso si ritrovò davanti al cancello che poco prima aveva scavalcato. Aveva semplicemente girato in tondo. La sorpresa si trasformò allora quasi in turbamento, anche perché appoggiato contro il cancello c'era un uomo in abiti color marrone e verdastro da guardacaccia che tamburellava una verga contro le gambe. «Sto andando alla fattoria del signor Lumley», spiegò. «Questo è il suo bosco, credo». E poi si interruppe perché non si trattava affatto di un uomo, ma solamente di un gioco di luci, ombre e fogliame. Fece un passo indietro per ricreare la singolare illusione, ma lì, al limitare della boscaglia, il vento scuoteva vigorosamente i rami e la vegetazione si rifiutò di ricostruire la figura. Eppure era straordinario il modo in cui la mente poteva essere doppiamente ingannata, perché gli sembrò quasi che l'uomo avesse risposto, che avesse parlato, o forse era solo il frusciare dei rami. E sembrava che con la sua bacchetta avesse indicato il cartello affisso all'albero più vicino. Le parole gli risuonarono in testa, ma certo era solo la sua immaginazione. «No, non è il suo bosco, è il nostro!» Per di più, qualche buon tempone del villaggio aveva cambiato la dicitura sul cartello segnato dalle intemperie, poiché vi si leggeva abbastanza chiaramente «Gli intrusi saranno perseguiti». Mentre leggeva le parole e ridacchiava, pensando alla storia che avrebbe raccontato più tardi alla moglie e ai figli, lo stupefatto perito si disse: «La fitta boscaglia ha provato a cacciarmi, ma io ci entrerò di nuovo. Insomma, sarà grande al massimo un ettaro quadrato. Se proseguo tutto dritto, raggiungerò per forza i campi dall'altro lato». Si rammentò del ruolo che ricopriva in ufficio. Aveva una certa dignità da salvaguardare. L'uomo continuò dritto. Provò una punta di confusa perplessità. Il modo in cui il boschetto passava dal sole alle ombre senz'altro disturbava un po' la vista. Infine, con un grande sollievo, tra gli alberi apparve una nuova radura, che rivelò i campi e uno scorcio della casa rossa all'orizzonte. Prima però doveva scavalcare un cancelletto che bloccava il sentiero, poiché questo non si apriva. Si arrampicò con difficoltà ed ebbe la bizzarra sensazione che sotto al suo peso si spostasse di lato e in direzione del bosco. Fu piuttosto orribile, fece un poderoso sforzo per scendere prima di essere trasportato tra gli alberi, ma i suoi piedi si impigliarono tra le stecche e l'ombrello e finì per cadere rovinosamente sul lato opposto, a braccia spalancate, tra l'erba e le ortiche, gli stivali tra le grinfie dello steccato. Giacque, per un momento, come un uomo crocifisso a testa in giù. Mentre lottava per
districarsi, si vide sfrecciare davanti, in mezzo alla selva, l'ometto in abiti marroni verdastri. L'uomo rideva. Attraverso la radura, una cinquantina di yardi di distanza, e questa volta non era da solo, ma insieme a un suo simile. Il perito, di nuovo in piedi, li guardò scomparire oltre, tra le tenebre del verde. «Sono vagabondi, non guardia caccia», si disse, tra il mortificato e l'arrabbiato. Ma il suo cuore martellava terribilmente e non osava dar voce al resto del pensiero. Il perito iniziò a correre. Era tremendamente scosso. Ma anche il bosco correva tutto attorno, su e giù. Gli alberi si muovevano come creature vive. Le foglie si piegavano e si dispiegavano. I tronchi sfrecciavano avanti e indietro e i rami rivelavano enormi spazi vuoti che si richiudevano prima che lui potesse guardarvi dentro. Ovunque c'erano impronte, voci che ridevano, gridavano e gruppi di figure che lo sentiva si radunavano alle sue spalle fino a far brulicare la radura di vita in movimento. Adesso era spaventato. Questa non era una storia da raccontare alla moglie e ai bambini. Correva come il vento, ma sul morbido terreno muschiato i suoi piedi non facevano alcun rumore. Poi, con orrore, vide che lo spiazzo si restringeva in un folto di ortiche e di erbacce fino a ridursi a un minuscolo sentiero e 20 yard più avanti sparire del tutto e fondersi con i rami. Restava una sola cosa da fare: voltarsi e tornare indietro alla svelta, buttarsi a tutta velocità contro le presenze che lo inseguivano, spingendolo in avanti, così vicine da poterlo quasi toccare. Con un coraggio sconsiderato, fu proprio ciò che fece. Sembrava una mossa spaventosa. Si voltò con uno scatto violento, testa bassa e spalle in avanti, le mani protese davanti alla faccia. Si lanciò. Caricò a tutta velocità nella direzione opposta, come un animale braccato, incontro al vento che soffiava sul suo volto. Buon Dio, anche la radura alle sue spalle si era chiusa, non c'era più alcun sentiero. Girando in tondo come una bestia domata, cercò un'apertura, una via di fuga, freneticamente, senza fiato, terrorizzato fino al midollo. E in quel momento il sole sparì dietro un'enorme nuvola nera. Il bosco si fece oscuro e silenzioso. Lo osservava. Fu forse questo tocco finale di improvvisa oscurità a farlo agire in modo così sciocco, come se davvero avesse perso la testa. Ad ogni modo, senza fermarsi a pensare, si gettò di nuovo in mezzo alla selva. Ebbe la soffocante sensazione di essere circondato e intrappolato, di doversi a tutti i costi liberare, scappare via, fuori, verso i benedetti campi e l'aria aperta. Fece un gesto avventato e a quanto pare andò a sbattere dritto contro una quercia che di proposito si era frapposta sul sentiero per ostacolarlo. La vide spostarsi di almeno una yarda e, in quanto uomo dedito alle misurazioni, abituato alla teodolite e alle catene topografiche, avrebbe dovuto saperlo. Cadde, vide le stelle e avvertì migliaia di piccole dita strattonargli le mani, il collo e le caviglie. Era colpa delle ortiche, senza dubbio. Il pensiero arrivò in seguito. Sul momento gli sembrò una diabolica macchinazione. Eppure, un'altra sorprendente illusione non fu altrettanto facile da spiegare. In un solo istante, infatti, ebbe l'impressione che la boscaglia gli scorresse intorno con un fitto e profondo fruscio di foglie e di risate, miriadi di passi e di minuscole sagome energetiche e vivaci. Due uomini, color verde bruno, lo sollevarono con forza e, quando aprì gli occhi, si ritrovò sdraiato sul prato, accanto alla scaletta dove la sua incredibile avventura aveva avuto inizio. Il boschetto era al solito posto e lo fissava alla luce del sole. Come prima, ecco in lontananza la casa rossa. Sopra la sua testa il cartello mal ridotto sogghignava: «Gli intrusi saranno perseguiti». Stravolto nel corpo e nello spirito e scosso fin nel profondo dell'anima, il perito lentamente attraversò i campi. Durante il cammino guardò di nuovo il biglietto con le istruzioni e notò sbigottito che sotto agli scarabocchi la frase cancellata era dopotutto abbastanza leggibile. «Se vuole può usare la strada che taglia per il bosco, quello che voglio abbattere». Solo che «usare» era scritto così male da sembrare un'altra parola, dove la «u» era stranamente simile a una «o».
Black holes.
Black holes.